Io porto avanti solo per esempio dal punto di vista tecnico la difficoltà che hanno per esempio le commissioni medico-legali per dare delle valutazioni su un livello di invalidità civile rispetto a una patologia psichiatrica. Per esempio l'INAIL ha negli anni costruito una griglia, la tabulazione Gabrielli si chiamava una volta, adesso non so se si chiama, ecco, in cui praticamente ogni virgola ha una classificazione, un punteggio, una determinazione e soprattutto una percentuale X di invalidità o lavorativa o civile. Per cui, come dire, io credo che dal punto di vista strettamente, come dire, terapeutico, di cura, queste classificazioni siano molto elastiche, debbano essere molto elastiche, anche in rapporto al fatto che dal punto di vista farmacologico abbiamo dei principi farmacologici che lavorano su principi di patologie, ma non esiste il farmaco per la schizofrenia, punto. Esistono i farmaci che lavorano per la schizofrenia, per la ciclotimia, per la depressione, eccetera, che molto spesso sono un unicum, cioè lavorano un po' per tutto, con una preferenza verso. Ecco perché distinguerei bene le cose. Ok, la classificazione è quando dobbiamo raggiungere uno scopo. Quando dobbiamo raggiungere una cura o una terapia, secondo me, bisogna essere molto elastici sulla classificazione pura. Io
la vedo così. Bisogna precisare il TSM che di classificazioni ne fa all'ora. Come te la cavi?
Ecco, entra nel dramma perché se per esempio vai a vedere le classificazioni delle patologie in generale, ma delle psichiatriche in particolare dell'INPS, vai già in crisi totale perché non sono in ordine alfabetico, quindi già esci fuori pazzo perché devi andare a cercare una per volta. Poi a me piacerebbe sapere che valore ha dal punto di vista medico-legale, che valore differenziale ha, che so, la schizofrenia rispetto alla sindrome depressiva ricorrente. Ecco, vorrei capire, ma non me l'ha ancora spiegato nessuno, in base a cosa è stato dato un punteggio di invalidità in più o in meno, in base al rischio, in base a che cosa può capitare se, in base alla curabilità, in base alla familiarità, in base alla socialità, cioè come l'individuo si è inserito nella società o non lo sia, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, fortunatamente per quel che riguarda la mia scarsa casistica, quando devo fare delle pratiche di questo tipo, mi affido a quello che scrivono gli psichiatri della serie Fatti l'orto. Proprio così.
Però quando ti arrivano che hanno già la diagnosi pronta, direi che ad esempio di depressioni ne abbiamo per ogni dove, ecco, qualsiasi cosa ormai è depressione, e di quelli che ci guardano non hanno capito quasi nulla di quello che abbiamo detto finora, ce ne saranno tanti che pochi che potrebbero guardarci, ce ne saranno che dicono: ah, io giusto sono depresso, oppure prendo i farmaci per la depressione e quindi sono depresso. E qui è come se uno si facesse le canne e dicesse: io sono cannista.
Il rischio è quello,
perché quanti prendono attualmente farmaci che hanno una connotazione antidepressiva e che però sono depressi perché prendono l'antidepressivo o viceversa?
Tieni anche conto che a seconda dei dosaggi, e quindi aggiungo una difficoltà che Enrico può condividere, A seconda dei dosaggi noi possiamo trattare il disagio, la distimia, la piccola depressione, la media depressione, la grande depressione. Quindi alla fine diventa un minestrone che...
Quindi è il farmaco e i suoi dosaggi che qualificano la diagnosi in qualche modo.
Il paradosso è interessante, talvolta sì. E io sei solo più un mezzo viso. Stai diventando...
Tutto!
Stai diventando depresso.
Trovami una diagnosi per quello che si mette però... da partire.
Io però continuo testardamente a sostenere che quello che, di cui state saggiamente parlando non è il problema della classificazione, ma del suo uso. È un problema diverso, è un problema differente. Il punto è, la domanda è, quanto possiamo fare a meno della classificazione? Io quando cerco di trasmettere quelle due cose che nell'arco di più o meno 30 anni mi si sono formate in testa, più o meno cerco di dire una roba di questo genere qua, quello che dicevo prima. Occorre, ragazzi, tenere presenti due binari, che sono due binari che anche storicamente si sono andati in conflitto tra di loro. Quello che certamente vede nel rapporto fenomenologico il suo modo più radicale di vedere le cose, quindi nessuna classificazione, non ci interessa la classificazione, e dall'altra parte DSM, terapia farmacologica, come modo di pensare, no? Come modo di pensare e di agire. Tutte e due hanno delle validità, tutte e due sono validi, tutte e due ci dicono qualcosa. Nessuno dei due va assolutizzato, perché dire il farmaco è il farmaco che fa la diagnosi, sì, a volte presumibilmente possiamo anche raccontarla così, ma vorrei vedere quella persona senza farmaco. E come usi le cose? Probabilmente per quello, poi mi taccio, Antonella, cioè, a mio parere talvolta, e questo sì è un problema, è l'assolutizzazione della categoria, cioè pensare che quella fotografia che tu a un certo punto hai fatto in quel momento definisca il signor Mario Rossi, e questo è un problema. Il signor Mario Rossi non è la categoria del DSM-5. Ma il DSM non è neanche una roba necessariamente demoniaca da buttare via, è nato con un'esigenza statistica, come detto nel suo nome, è nato con un'esigenza statistica perché sostanzialmente tanti anni fa si è capito che non si poteva continuare con ogni psichiatra e ogni psicologo clinico che diceva la sua in una maniera, in un linguaggio assolutamente incomprensibile agli altri, che se vuoi è il massimo della non classificazione, ma non ci si capiva, non si capiva niente.
È un problema di comunicazione, oltretutto.
Anche un problema di comunicazione, però è un problema anche, come dire, è un problema di comunicazione ed è un problema, io penso, anche però di tentativo di raggruppare le manifestazioni problematiche o cosiddette problematiche o problematiche per, almeno per la persona, perché provocano sofferenza per lui o per la persona o per chi gli sta intorno, con un tentativo di poter indicare statisticamente in maniera significativa delle terapie adeguate. Poi c'è il problema altro di non essere ancora arrivati né dal punto di vista psicoterapeutico né dal punto di vista farmacoterapeutico ad avere per ogni categoria una terapia specifica diversa dalle altre. Ma questo mi chiedo se non sia magari anche il frutto del fatto che dobbiamo ancora cercare. Un giorno magari arriveremo, no?
C'era, a me a livello diagnostico mi piace molto quello che faceva Erickson, vale a dire, secondo me Erickson, prima ancora che un grande ipnotista, era soprattutto un grandissimo diagnosta. Lui riusciva a cogliere delle cose che gli altri non osservavano, ed era spesso fuorviante quando a un certo punto si trovò di fronte un ragazzo dislessico, aveva la sua diagnosi questo ragazzo, lui disse no, il problema non è che lui abbia un disturbo dell'apprendimento in generale, ma è che lui è libanese e da quelle parti scrivono e leggono a partire da destra andando verso sinistra, per cui il suo problema è legato a una certa struttura, se vogliamo, di pensiero, una certa struttura di comportamento. La diagnosi in generale astrae e quindi non ti permette di entrare, cioè non è che non ti permetta di farlo, naturalmente puoi farlo, però ti sottrae l'attenzione per andare a cogliere questi aspetti. Tu vedi l'effetto che ne nasce e non vai a capire il comportamento, l'azione, gli eventi che portano a questo risultato. Questo è spesso la grande notte in cui tutte le vacche sono nere, nella fattispecie tutte le vacche sono diagnosticate.
Io insisto, secondo me questo è il modo in cui utilizzi la diagnosi che ti può portare lì. Mm-hmm. Nulla vieta che quella situazione, quella persona che Erickson ebbe modo di vedere, probabilmente aveva una diagnosi di dislessia e poi c'era anche quest'altra prospettiva. E poi si tratta dal punto di vista terapeutico di giocare vedendo quale tra queste due prospettive è quella più fruttuosa per la persona. Quello che è importante è che ci siano state per quella persona lì entrambe queste prospettive, io credo. Adesso non è tanto il caso della dislessia perché non abbiamo un farmaco per la dislessia, ma se il signor Mario Rossi viene diagnosticato depresso potrà avere dal suo medico alcuni farmaci che possono aiutarlo. Contemporaneamente il problema sta che se ci si ferma lì il rischio è che magari ti sfugge qualcosa tipo quello che stai dicendo tu, ad esempio come ci insegnano i sistemici, Vazlavice e via discorrendo, per esempio un'eventuale sintomatologia che ha un significato sistemico, un significato familiare, dove allora non è tanto una mancanza di serotonina, una problematica recettoriale, via dicendo, ma una tematica relazionale che emerge e quindi il paziente designato. Sto facendo soltanto un esempio. L'ideale sarebbe potersi mettere nelle condizioni di tenere conto di tutti questi aspetti. Un po' a dire, secondo me, che tutto ciò che dal punto di vista storico, in psichiatria e in psicologia clinica, si è variamente avvicendato, probabilmente ha trascinato con sé degli aspetti di verità. Il problema, secondo me, sta quando prendiamo uno di questi modi di ragionare e lo assolutizziamo, cioè lo definiamo come decisivo, sia questo psicoanalitico, sia questo costruttivista, sia questo diagnostico farmacologico e stop. Questo secondo me è il vero problema, anche se il rischio della mia prospettiva è di cadere in una sorta di tentativo di onnipotenza che poi naturalmente non è possibile mettere in atto, almeno se si è sufficientemente sani mentalmente. Però la prospettiva dovrebbe essere questa secondo me, non tanto quella di dire no ad una cosa e no all'altra.
C'è anche secondo me un altro rischio che sottolineava prima Ennio, che se agiamo troppo noi professionisti con gli schemi, la persona si dà un'etichetta e quindi se lo psichiatra gli dice che è un soggetto con quel problema lì, lui si da una parte si aggancerà a quello e dall'altra potrebbe anche utilizzarlo come beneficio secondario, tanto io sono così e quindi resto nel mio stato patologico, nella mia idea di stato patologico. Infatti io personalmente parlo sempre con molta prudenza di definizioni patologiche con il rapporto con il paziente, con il rapporto con la persona. Diversamente ovviamente con, come dicevo prima, con le autorità tra virgolette per le quali si deve lavorare per schemi per poter ottenere un beneficio, che sia quello di un'esenzione del ticket piuttosto che un assegno di invalidità, piuttosto che un riconoscimento di patologia, ecco. Quindi condivido anch'io l'idea di mantenere un equilibrio fra le due cose.
Detto in altri termini, effettivamente potrebbe essere a questo punto che le categorie diventano un cambio di occhiali per il diagnosto, ovvero sia per il terapeuta, più che un dato di realtà, cioè nel senso che io ti chiamo depresso, io ti chiamo borderline e così via, ma in realtà non è che esista la depressione o esista il borderline, sono gli occhiali che sto usando. E per cambiare un attimo prospettiva, proprio per andare su quello che diceva Antonello adesso, a me viene in mente una mia vecchia medico di base dei tempi passati, che alla quale io andavo a dire: guarda che la mia pressione alta è data da condizioni emotive e per cui nel momento in cui io sto meglio da un punto di vista così di equilibrio personale, anche la pressione alta si regolarizza. Prova ne sia il fatto, le raccontavo, che adesso che sono stato al mare ed ero tranquillo e così via, non ho avuto problemi di pressione alta. C'era un amico che aveva lo sfigmomanometro, me l'ha misurata e così via, e lei disse in quell'occasione: no, non c'entra niente questa cosa, perché tutti i miei depressi al mare stanno meglio. In quel momento mi aveva già inserito nella sua categoria dei suoi depressi, dei suoi ipertesi, e questo mi ha innervosito alquanto, perché io non volevo appartenere a una categoria.
E la pressione ti si è alzata e lei ha avuto ragione.
E le ho detto: lei è un medico della mutua, e questo ha detto: io non sono un medico della mutua, e si è messa a piangere e le avrei fatto una diagnosi sul posto. Però è vero ed è drammatico che capacità critica da parte del paziente di poter dire: no, guarda che io non ci sto a entrare nel novero dei tuoi ipertesi, io non sono un iperteso, io sono Ennio che fa delle cose e così via, e a partire da queste cose io sperimentalmente riesco a inferire tutta una serie di cause e situazioni eccetera eccetera, questa cosa non la posso accettare. Altri invece avrebbero detto: no, adesso io so che sono un iperteso. Mia madre in quel periodo una mattina mi ha svegliato alle 7 di domenica facendomi salire la pressione per dirmi che alla radio aveva finalmente capito perché io avevo la pressione alta, e l'avevano spiegato quelli del programma radiofonico, perché dipende tutto dall'ipertensione. E tu dici: sì, ma è mica colpa nostra se ci sono in preparazioni eccetera eccetera. Sta di fatto che nel momento in cui una persona si identifica in un ruolo, e questa doveva essere addirittura era la mia prima proposta di tesi di laurea al suo tempo, volevo andare a vedere i cardiopatici piuttosto che oncologici eccetera eccetera, quanto influisse l'identificazione con la diagnosi nel loro nell'iter patologico sostanzialmente. Le categorie, le diagnosi, le etichette dal mio punto di vista sono pericolose, perché non ti fanno risalire. Ad esempio, una persona che mangia male è una persona che mangia male, non è uno che ha dei problemi di quella malattia, uno che sta in quella malattia. La malattia, la fattispecie che sia una tipologia, una cosa legata al colesterolo piuttosto che ai trigliceridi o altro, ci interessa fino a un certo punto, mentre ci interessa molto di più andare a vedere come la persona mangia, che tipo di equilibrio di vita ha, eccetera eccetera. È vero che spesso si fa il ragionamento contrario, però io come paziente tendo ad adagiarmi nella tua diagnosi. Sono fatto così.
Il paradosso ve lo racconto oggi, che mi è capitato. una persona che ha un'ipertensione emotiva, alla quale ho giocato a dimostrare che era una ipertensione emotiva, in quanto l'uso di un farmaco ansiolitico le regolarizzava per 24 ore la pressione, mi ha detto: no, ma io sono ipertesa, non ho problemi di emotività, io sono ipertesa. E allora come la curiamo? Con le pastiglie. Ma quali? Quelle della pressione. Quindi quanto è vero che si sono identificati? Questa addirittura si è identificata dall'altra parte, cioè non ha, per lei l'emotività non ha un senso compiuto. L'ipertensione è palpabile, è una patologia, certo. E soprattutto è una categoria a cui appartenere.
Sì, io sono del Toro, io sono della Juve, io sono dell'ipertensione. Sì. E a un certo punto tu prova a pensare la conseguenza che c'è quando gli aggiungi il piano relazionale, vale a dire quando il marito, i figli dicono: ah, ma tu sei così, e gli rimandano in continuazione lo stigma e la riportano appunto alla sua nuova identità. E questo la rinforza ulteriormente e diventa specializzata, ecco, in quella.
Io insisto perché sono evidentemente
così,
è come viene usata in questo momento. State dicendo le cose interessantissime su come il paziente utilizza la diagnosi, ma è l'utilizzo. Allora, il punto secondo me deve essere: chiediamoci come specialisti, e questa è una domanda, se le categorie che abbiamo utilizzato, per esempio DSM, PDM, vi dicendo, sono delle categorie che sono utili o se le dobbiamo buttare via. Poi dobbiamo ragionare su un altro livello, che è l'utilizzo che si fa della categoria, l'utilizzo che si fa della diagnosi, sia noi specialisti sia noi come pazienti. Però è un altro discorso, secondo me. Togliere di mezzo le categorie, dire: no, io non voglio più usare le categorie, perché la categoria può essere usata in tutti questi modi che state elencando, molto molto interessanti, secondo me è saggio soltanto fino a un certo punto, perché di questo passo potremmo arrivare a dire che io ho i capelli e tu no. E non è vero, perché chiunque ci sta guardando sta vedendo che io sono calvo e tu, Ennio, non sei calvo, hai i capelli. Ma ci sono dei dati di realtà, no? Sono un figlio calvo.
Lui al
tutto quello che vogliamo, tutto quello che vogliamo, però di fatto c'è un livello di fotografia che emerge, no? Io potrei dire: la mia serotonina è a posto, perché magari ho preso la sertralina, la mia serotonina è in quel momento a posto, e in quel momento, se tu mi vedi, io non sono depresso. Però sì, il punto è: buttiamo via tutto di questa roba qua o teniamo quello che c'è da tenere? Questo è il tema.
Potrei fare un compromesso, dire che le categorie sono un modello usa e getta.
Ovvero dire che sono un modello,
non sono una realtà. La realtà è un'altra cosa, sono uno schema, sono un paio di occhiali che mi servono per fare delle cose, mentre per fare delle altre cambio occhiali.
Io ricordo un bellissimo dialogo bello acceso tra professor Severino, lo ricordate, il filosofo, ed uno scienziato, adesso non mi ricordo quale fosse, insomma, chiedo scusa perché non mi ricordo il suo nome, è un fisico sperimentale. Proprio su questi temi, cioè il fisico sperimentale diceva: io ho l'ardire di insomma, sostenere che i miei esperimenti e le leggi che in un qualche modo vengono tratte dai nostri esperimenti in un qualche modo definiscono la realtà. E Severino dissertava dicendo: no, guardi, non definiscono la realtà, al massimo definiscono regolarità empiriche, perché l'essenza della realtà non viene beccata neanche dal più sofisticato esperimento scientifico. Ma su questo piano io sono d'accordo. Poi però dobbiamo intenderci anche sul livello a cui stiamo ponendo la questione, quindi su un piano filosofico, certo, quanto le nostre categorie di qualsiasi tipo, quanto i nostri esperimenti scientifici funzionano piuttosto che no, sono adeguati nel descrivere la realtà, e qui possiamo parlare moltissimo su questo, però noi ci stiamo parlando tramite strumenti che sono stati messi a punto come? Quindi, secondo me la fatica che io in questi anni sento mia è la fatica di riuscire a tenere insieme delle strade che, anche proprio storicamente, si sono divise e hanno dato adito ad un conflitto molto importante. Posso, per quanto riguarda la psichiatria, questo è enorme come discorso, cioè enormemente evidente, ma che in realtà nascondono tutti degli aspetti veri, degli aspetti quantomeno interessanti, e che possono essere utili, anche se la categoria dell'utilità, mi si dirà, non è quella più, non è anche questa, non deve diventare un assoluto neanche questa. Però è questo quello che io sostengo. Quindi la categoria è un modello, usegetta mi sa un po' dispregiativo, ecco, è un modello, certo devo essere consapevole che è un modello. Se i medici fossero più consapevoli di qual è l'origine del loro sapere, automaticamente non avrebbero bisogno di andare a fare i corsi di formazione alla comunicazione, perché sarebbero più capaci di comunicare al paziente, ad esempio, dicendo non al paziente: signor Rossi, lei è un ipertenso, ma signor Rossi, in questo momento registriamo un'ipertensione e dobbiamo cercare di capire come riportare in range la sua pressione. Sembrerà una cretinata, ma non lo è, perché evita tutto quello che dicevamo prima.
Tu stai spostando l'angolatura, perché in questo momento registriamo un'ipertensione, hai definito un fenomeno, non una patologia. Io non voglio dilungarmi oltre per la mia parte, però la mia preoccupazione la classificherei con un titolo di un film: Le conseguenze dell'amore, e qua la chiamerei Le conseguenze della diagnosi. Ed è una preoccupazione che io ho sempre sentito, infatti tutte le persone che arrivavano tipicamente dicendo il medico mi manda da lei perché sono depresso, io la prima cosa che dicevo, che lei sia depresso o meno se lo vede col medico, per me lei è Giovanni.
Ottimo, e su questa battuta direi che abbiamo esaurito il tempo.
Va bene.
Lascerei con una battuta di questo tipo, la battuta del neurochirurgo, è un po' come la diatriba di cui si parlava prima, no? Fra il fisico e il filosofo. Il neurochirurgo: ragazzi, non venitemela a contare, dopo aver aperto tutte le teste io un pensiero non l'ho mai trovato. Ciao a tutti, grazie.
Però qualcuno di quelli che eventualmente stanno vedendo questa cosa vuole esprimere la sua idea in merito, i commenti sono sempre ben accetti.
Ok, ciao, alla prossima.
Ciao ragazzi, ciao. Grazie, ciao.